Perché vedete, la cosa più importante è proprio questa. Non è tanto l'incontro del martedì, cioè l'incontro del martedì è importante perché non perché ci sono io da questa parte, no? Che guido un pochino le cose, ma perché ci siete voi che avete sollecitato il Signore, lo Spirito, a illuminarvi, vi siete messi in ascolto, questa è la cosa. Io mi sono accorto che in questi anni, diciamo, in cui abbiamo praticato, diversi di voi sono venuti anche con una certa fedeltà, anche questi incontri del martedì, l'eccesso forse di spiegazione da parte mia delle cose e l'ascolto, no, silenzioso da parte vostra probabilmente non ha forse attivato personalmente, come dire, una modalità di ricerca vostra e di ascolto vostro, perché il Signore Gesù vuole parlare a ciascuno di noi. Poi ci parla anche insieme come comunità che si riunisce, che cerca la sua volontà, ma anzitutto ha una parola per ciascuno, non parla del mucchio il Signore, no? Parla sempre al cuore, per parlare al cuore ci deve prendere uno per uno, capite? Quindi questo è importante. Poi qui non è che si tratta di dire quello che avete personalmente, se è qualcosa che vi ha toccato in modo più profondo, strettamente personale, ci possono essere cose che forse uno se le può anche tenere per sé, se non giudica che non sia il caso, ma laddove invece ritenete che ci sia una parola che si può condividere, questo sarebbe importante. E magari la cosa più importante è cominciare dai dubbi. Se uno, anche il brano che abbiamo letto stasera, le abbiamo capite tutte le parole? L'altra volta ci siamo fermati sulla parola chiesa, ricordate? E abbiamo visto che chiesa è una parola italiana, l'abbiamo usata noi, per noi chiesa significa una certa cosa, ma quando la usa Paolo non ci sono mica le chiese. Lui usa ecclesia per dire il verbo chiamare, quelli che sono stati interpellati personalmente da Dio e che, continuando a custodire quella parola che hanno udito in principio, dal principio della loro chiamata, sono rimasti nel Padre e nel Figlio. La Chiesa è questa appartenenza. Noi, usando facilmente la parola Chiesa, la carichiamo di talmente tanti altri significati che per noi Chiesa è il Papa, i Vescovi, gli edifici, oppure i preti. La Chiesa sono sempre loro, capite, per noi. Quelli che dovrebbero cambiare sono loro. Capite? Invece qui c'è un discepolato. Qui Tessalonica è una comunità che non ha delle strutture.
Sì. Così. Paolo è alla figura dell'apostolo, quindi ha un messaggio da portare. In questa cosa che i discepoli sono coloro che ascoltano, cioè tutti nel caso concreto, quando lui parla, sì. Quando inizia con Paolo,
cioè Silvano,
Silvano
e Timoteo.
Questi sono insieme a lui gli apostoli che stanno portando un messaggio alla comunità.
Sì. Sì, naturalmente vedete, intanto Paolo non si presenta da sé solo, come un libero battitore, no? Si presenta insieme ad altri, come discepoli a due, no? Che manda Gesù. Silvano e Timoteo sono quelli che condividono più da vicino le sue spedizioni missionarie, no? Il suo anelito per la diffusione del Vangelo. Allora, in questo caso però vedete che qui non usa il titolo di apostolo. Qui Paolo, capite, ancora sono i primi viaggi, le prime copie, Paolo si sente ancora non dico un pivello, ma sa di essere uno che fino a ieri l'altro ha menato botte ai cristiani, no? Poi arriva lì apostolo, insomma, no, calma, non sono io, perché io, siccome sono l'ultimo arrivato, l'ultima ruota del capo, però ho avuto questa grazia di conoscere il Vangelo. allora sono insieme ad altri, prima Barnaba, che è la sua guida, poi Silvano e Timoteo, che sono suoi discepoli, certamente, però lui porta dietro di sé una chiesa che lo invia, capite? Più avanti, in altre lettere, compare il nome di Apostolo. Ci siete? Allora lì Paolo, nel credito di una missione che ha avuto riscontro, nel fatto che le figure della grande chiesa lo hanno riconosciuto e hanno accolto il suo Vangelo come autentico, allora Paolo può in qualche modo attribuirsi in modo più, diciamo, più proprio questo titolo di apostolo, che vuol dire tra l'altro inviato, mandato, d'accordo? Però se notate, qui Paolo si presenta in una doppia veste, è apostolo ma nello stesso tempo è anche lui stesso discepolo di Gesù che ha accolto il suo Vangelo. Non si smette di essere discepoli, non è una carriera che dice, sai, intanto sono discepolo, poi dopo divento apostolo, ho fatto la mia gavetta, no? E dopo, ma mica così la vita cristiana. Il discepolato è la categoria che comprende tutto, esterno. All'interno ci sono man mano ruoli, funzioni, no? Che la grazia del Signore suscita in coloro che lo seguono. E guardate anche il viceversa. I tessalonicesi, non, ora è presto, no? Siamo all'inizio della lettera, ma se voi notate, noterete lungo tutta la lettera come vengono chiamati da Paolo? Come vengono chiamati? Fratelli, Adelfoi, cioè fratelli, appunto, fratelli. Quindi fratelli cosa vuol dire? Vuol dire che l'apostolo con loro si mette, potremmo dire, in un rapporto che è orizzontale, no? Fratelli, quando c'è uno fratello non sei al di sopra, no? Se diceva figlioli, capite? Già cambiava il discorso. Poi capiamo che questi sono anche figlioli, perché Paolo, capitolo 2, dice: io sono stato come una madre per voi, ricordate, vi ho nutrito, sono stato come un padre. Allora lì la figura dell'apostolo assume quei tratti anche di tenerezza, che dicono una responsabilità. Ma davanti a Gesù siamo fratelli. Di per sé, avete visto che anche la liturgia, quando ci fa leggere le lettere del Nuovo Testamento, la lettera di San Paolo apostolo, ce la fa iniziare sempre con fratelli. Magari non c'è nel testo a quel punto lì, però è un modo di iniziare la lettura che interpella gli uditori, no? E li qualifica nel loro modo più proprio, figli di Dio, fratelli. Siete? Ma lo scoprite in questo capitolo? Questi tessalonicesi sono stati solo discepoli, fratelli, oppure sono diventati anche un po' apostoli? Cioè, leggete il testo, così chi anche la, un pochino, lo legge anche per gli altri. È interessante questo, avete capito?
No.
No, ecco. Vabbè, rimbomba un po', ora si può fare. Il discorso dice Paolo, dice, per mezzo di voi il Vangelo è arrivato e dice il nome di due regioni importanti, la Macedonia e la Caia. Ma vuol dire, pensate, tutta la penisola greca che va a sud dai confini con i Balcani, praticamente fino giù al Peloponneso, e dice praticamente una regione strategicamente importantissima. Cioè, guardate che Paolo è arrivato lì. Il primo viaggio è stato sempre in Anatolia, ha girato lì nel centro dell'Anatolia. Il secondo viaggio si è spinto oltre il Bosforo e è arrivato a Filippi. A Filippi è stato menato e è dovuto scappare. Però lì si è convertita una donna, Lidia, la prima convertita in terra europea, diciamo così, è questa donna, una donna, diciamo, facoltosa, commerciante di porpora, eccetera, eccetera, che forma, diciamo, attorno a sé una comunità. I filippesi, dalla lettera di Paolo, i filippesi nascono lì, un gruppetto attorno alla casa di questa donna, eccetera. Scappa dove? A Tessalonica. Nel frattempo quelli di Filippi però spargono voce anche a Tessalonica: state attenti a quello lì, perché quello lì è un impostore, un imbroglione, eccetera. E i giudei di Tessalonica, avendo avuto voce da altri giudei precedentemente, uguale. Poi, scusa, arriva da Tessalonica fino a Atene e Corinto, e lì predica. Atene fallisce, a Corinto si forma una piccola comunità fatta di povera gente. Ora, non vi sembra strano che lui dica per tutta la Macedonia e la Caglia si è diffuso? Cioè, neanche io ho ottenuto un risultato così direttamente. L'avete ottenuto voi perché avete creduto e state vivendo il Vangelo di Gesù. Tessalonica, sì. L'altra volta ho fatto una piccola introduzione su Tessalonica, no? Ma erano aspetti un pochino forse più storici, forse due minuti, magari questa domanda di Alessandra potrebbe essere interessante riprendere qualcosa. Tessalonica era una città cosmopolita, pensate, era la capitale della Macedonia, provincia romana, che dai Balcani arrivava fino, diciamo, all'Egeo, una zona strategica, se ci pensate, per il collegamento tra Oriente e Occidente. Perché quando i Romani se ne infatti, prima già al tempo di Alessandro Magno esisteva questa città, e già a quell'ora passava di lì una strada che univa praticamente l'Albania con l'estremo, l'Oriente verso le Indie, il grande impero d'Alessandro. I Romani, con la loro strategia, poi dotano di infrastrutture, di cose questa via per commerci, ma anche poi per conquiste. Facevano così i Romani. Allora, questa via, che si chiamerà Egnazia, è una strada che praticamente attraverso la via Appia, Roma-Brindisi, collega poi Durazzo, attraversando, con l'Oriente, Tessalonica, Filippi e poi l'Asia Minore, e giù poi si dirama verso la Palestina oppure verso la Mesopotamia, capite? È un'autostrada, un'infrastruttura fondamentale per tutti i passaggi, no? I commerci, via terra. Questa città dunque, oltretutto, ha anche un porto importantissimo, quindi uno scalo, diciamo, strategico. Ora, questa città cosmopolita certamente ha una sinagoga, ha dei nuclei di ebrei, perché gli ebrei con la diaspora si sono sparsi verso occidente, e normalmente gli ebrei avevano bisogno di una città dove stare, un po' perché poi il loro mestiere sostanzialmente era un mestiere di secondo livello: commercio, maneggiare il denaro, capite? Trafficavano su questo in molta parte, e un po' per ragioni anche forse di proselitismo. Essere una città consentiva in qualche modo di proporsi anche, no? Con la propria fede, eccetera, anche se poi erano comunità che a volte rischiavano di chiudersi dentro il loro, no? La loro appartenenza, come un po' succede anche a noi oggi, come parrocchie, come ci siamo. Ora, il clima che si respira a Tessalonica è, guarda, vi dico soltanto questo: i culti misterici. Cosa sono questi culti misterici che non sono solo a Tessalonica, ma sono abbastanza diffusi nel mondo greco ellenistico? Culti misterici sostanzialmente sono l'idea di una rinascita, spesso legata, per esempio, anche a un'idea di reincarnazione. La reincarnazione, guardate, che è un tema platonico, quindi appartiene già al pensiero, come dire, antico della Grecia. Poi in ambito ellenistico questo pensiero si contamina con varie altre culture, capite? e produce delle, come dire, delle elaborazioni nuove. Allora, cosa vuol dire questo? Magari nella vita precedente ero un cane, nella vita ora sono, insomma, un essere umano, però magari ho speranza che posso guadagnare un livello superiore. Come? E ognuno aveva le sue ricette. Se tu onori l'Intra e porti queste offerte, eccetera, hai questa speranza. Se tu fai determinate pratiche, queste religioni misteriche offrivano soluzioni pratiche a un problema fondamentale che era avvertito in tutto il mondo romano allora, che era il problema della salvezza. Io non so oggi questa cosa qui, per noi salvezza significa wellness, significa tutto ciò che in qualche modo riguarda, come dire, uno stato fisico, psicologico, no? Ma quanti danno ricette su questo? E le ricette che danno sono un rispolveramento di robe vecchie, va bene? Riadattate a una cultura nuova. Ci siamo? Il problema del mondo romano è veramente questa salvezza. Essere salvati come una sorta di destinazione, perché pensate, cos'è successo? Da una parte c'è stata un'erosione, diciamo, delle religioni storiche anche lì. Perché? Perché il pensiero razionale, il logos, si è imposto da tutte le parti. Ci siamo? Dall'altra parte, un po' come il razionalismo, l'illuminismo oggi. Dall'altra parte però, queste religioni come fiume carsico, queste cose, diciamo, lasciate più all'irrazionale, no? Che è una dimensione in fondo dell'uomo, riaffiorano qua e là come spinte che dicono una mezzo, un bisogno di salvezza. Capite? Io non so se avete presente, ma siamo un pochino più in là, no? C'è un libro che ha avuto il premio Nobel 40 anni fa, circa, forse della Jussenau, non so se avete mai sentito questa autrice, filosofa, Marguerite Jussenau, scrisse Memorie di Adriano. Allora lei trae un'epoca, l'epoca di Adriano è un'epoca speciale. Perché? Perché molte, diciamo, delle credenze religiose hanno conosciuto un certo tramonto. La filosofia emerge, la filosofia a tutti i livelli, un sapere incentrato spesso sulla capacità dell'uomo, non su una rivelazione. Dall'altra parte non è ancora nato il cristianesimo, cioè il cristianesimo c'è, però è ancora una realtà molto minoritaria. E quest'epoca è un'epoca, in qualche modo, da una parte di vuoto, di nostalgia di qualcosa, di avere qualcosa a cui attaccarsi. Dall'altra è appunto ricerca di una soteria, di una salvezza, dove rispolverare vecchi culti, nuove pratiche, capito? Questo è un po' il clima di questa storia. Gli ebrei, dentro questo clima culturale, sostanzialmente anche loro si ripropongono così. Cioè, noi ti offriamo la via di salvezza, caro pagano. Noi abbiamo una strada consolidata di secoli. La salvezza consiste nell'osservare la legge di Mosè. Una soluzione tra le altre. Paolo al Galato dirà, no, non consiste nell'osservare la legge di Mosè. Non è una pratica in più che ti salva, è una relazione con Cristo. Ciò che ti salva non sono delle pratiche, dei culti, neanche la pratica della Torah di Mosè. Non sono i culti misterici, ma non è anche un certo giudaismo. Ciò che ti salva è che sei in rapporto personale con Gesù. È Lui, la sua persona. Capite qual è il Vangelo? Questa novità che Paolo porta. E perché si chiama, qualcuno forse ha notato, qui si parla di Vangelo, ma i Vangeli non ci sono ancora. Vero? Non c'è il Vangelo di Marco, di Luca? Allora qui la parola Vangelo non indica ancora il libro che racconta di Gesù, no? I quattro. La parola Vangelo vuol dire un annuncio buono. una buona notizia. Cos'è la buona notizia in sostanza? La buona notizia, per esempio, è, non so, è nato un bambino. La buona notizia è uno è guarito da una malattia che sembrava irrimediabile, è stato dimesso dall'ospedale, sai, è un Vangelo questa cosa qui. Vangelo è soprattutto quando un nuovo re instaura un nuovo corso di cose, e allora diminuiscono le tasse, e c'è una politica sociale più allargata, si può sforare un pochino di più il deficit, eccetera, questo è il Vangelo. Bene. E sappiamo che d'altra parte i politici vivono di Vangelo, cioè quello che dicono loro è sempre una buona notizia, quelli che dicono gli altri no. Va bene? Qui abbiamo a che fare con un'altra dimensione di questo Vangelo. Allora, proviamo a vedere se, non so, se c'è qualcuno che ha riflettuto su questo o su altre cose.
Volevo pensare a una riflessione che convincermi, per esempio, di seguire la parola di Gesù, per ascoltare, se non c'hai uno spirito santo, anche questa spirità, cioè mi propone qualcosa che almeno mi dice poco, sono parole, cioè come mi convinci se non c'è una forma di Spirito Santo che ti aiuta a entrare in questo sistema e credere.
Allora, ascolta, guarda, il testo se lo tenete sotto occhio, no? Perché se no tenete non ascolta me e basta, invece interagiamo col testo, guardate cosa dice. Perché Paolo ringrazia questi Tessalonicesi? Tra l'altro c'è una parola eucaristumen, eucaristia, ringraziamo, ringrazio, cioè io con Silvana e Timoteo ringraziamo, è il termine dell'eucaristia, ringrazio nel Signore per quello che è accaduto lì, e tra le cose appunto che Paolo sottolinea, sapendo, fratelli amati dal Signore, la vostra elezione, cioè che siete stati scelti. Già il termine chiesa contiene questa radice, chiamati, scelti, Siete stati scelti perché il nostro Vangelo, quindi qui Paolo è l'apostolo, vedete, non è accaduto tra voi. Guardate, dice, qui c'è un verbo che indica l'avvenimento, quindi il Vangelo non è una teoria, Claudio, il Vangelo non è una teoria, non è un'ideologia. Dice, uno per esempio, la conversione può essere soltanto un fatto mentale, no? La conversione mentale, per esempio, uno mi parla, mi convince che è meglio votare quel partito, io votavo quell'altro. Dico, guarda, sì, hai ragione. Ma, capite? È che io ho cambiato idea su alcune cose e faccio. Oppure c'è una conversione di tipo morale. Prima io ero convinto che facevo bene a frequentare certi ambienti e dopo dico no, questi ambienti mi portano fuori strada, io devo lasciare queste cose e aderire ad altre. È una conversione etica, potremmo dire. Ma c'è un livello più profondo della conversione? Perché cambiare idea, capite?
Io lo sento scritto.
Appunto. Allora, il livello più profondo della conversione è che qualcosa ti cambia il cuore. Cioè c'è un'irruzione nel nostro cuore di un amore, di una realtà, che noi non sappiamo dire che cos'è. Quando uno si innamora non sa dire che cos'è. Però dopo di lì comincia a cambiare abitudini. Poi dal cambio di abitudini non sa ancora che cosa gli è capitato, comincia a cambiare anche il modo di ragionare. Perché si rende conto del processo che è in atto nella sua vita. I discepoli nel Vangelo, quando Gesù li chiama e spinti da questo amore, cosa fanno? Lasciano tutto, lo seguono, lo sopportano, faticano. Poi però capite che i loro pensieri sono sempre pensieri di grandezza, di bravura, di gelosia, no? Di giudizio degli altri. Non c'è, sono un ritratto spietato di queste cose. Poi cambieranno anche quelli sono gli ultimi che cambiano. Allora qui Paolo dice, vedete, lo richiamo semplicemente, il nostro Vangelo non è accaduto come un avvenimento che ha cambiato la vostra vita, tra voi soltanto è logo, cioè con parola, ma è dynamei in potenza, e poi dice e in Spirito Santo, è un endiadi, bisognerebbe tradurre non come due cose diverse, ma nella potenza dello Spirito Santo. Luca, sì, come? No, vedete, la nostra traduzione, tra l'altro forse qualcuno ha Bibbie diverse, no? Ora, una traduzione media, letteralmente, è la Bibbia della CEI, la traduzione che avete sotto gli occhi. La Chiesa, vedete, l'aveva fatta nel 74, la traduzione ufficiale, l'ha rifatta nel 2008, quella che avete. Quindi cosa vuol dire questo? Che anche la comunità cristiana, la Chiesa, italiana in questo caso, ogni tot anni sente il bisogno di adeguare in qualche modo il testo a quello che è, insomma, il parlare. Questo da una parte è un'operazione che facilita, però può essere anche un pochino riduttiva, capite? Ci sono Bibbie che sono, c'è scritto traduzione letterale, traduzione dei testi originali, se le leggete magari rispondono in modo più preciso al testo originale, però sono brutte in italiano, capite? Da leggere. Ci sono altre traduzioni che c'è scritto in lingua comunemente. Quelle lì magari sentite che è un linguaggio più nostro, però svuota un pochino, banalizza un po'. Questa della CEI è intermedia, cioè è stata fatta fare da esperti che nella loro materia hanno tradotto in modo abbastanza letterale, appropriato, poi è stata data una revisione a dei letterati, a gente insomma che ha potuto un po' appendire, migliorare la forma italiana, però alcune cose, capite, si perdono un pochino. E Venezia in greco, gignomai, non vuol dire diffondersi, vuol dire accadere. Il nostro Vangelo è Venezia, è un auristo, cioè vuol dire un'azione che si è già compiuta. Il nostro Vangelo in mezzo a voi è avvenuto non con la parola, cioè non è una chiacchiera, una propaganda, come certe missioni forse giudaiche, no? O certi esponenti dei culti misterici. È accaduto con la potenza dello Spirito Santo. Sì.
Non è una cosa, vedete? Sembra un saltino all'inizio, una letterina con la fine, invece si deve fare una riflessione molto profonda.
Certo, vedete, all'inizio ha detto la Chiesa che è in Dio Padre, l'altra volta ci siamo fermati su questo. Perché sai, rischia di essere un'espressione un po' stereotipata, no? Cosa significa che è in Dio Padre? Cioè che quelli che sono chiamati entrano in questa appartenenza trinitaria, in Dio Padre e nel Signore nostro Gesù Cristo, e poi più avanti trovate perché siete stati agiti dalla potenza dello Spirito Santo. Allora c'è un sentire trinitario nella vita cristiana, no? Che è qualcosa che poi noi facciamo un po' fatica a recuperare, perché noi diciamo Dio, no? Gesù qualche volta. Ieri ad esempio all'Istituto di Scienze Religiose io faccio questa materia che è un po' introduzione alla Bibbia, è un tizio che pure insomma è una persona che capisco che ha letto, aspetta, interviene continuamente, no? Nella lezione eccetera, dice ma ecco quello che ha detto, che Gesù l'aveva già detto a Mosè queste cose, e l'ha ripetuto diverse volte, poi dopo ho detto ma Gesù insomma sì sei corretto, no? Cioè, capite, noi impasticciamo molto le cose, no? Gesù con Dio Padre, con lo Spirito Santo, alla fine poi, insomma, è un mix che poi uno vale l'altro, no? Invece qui Paolo, insomma, dà questa cadenza trinitaria a tutta la sua impressione. Sì, ci sono.
Sì. La morte di Cristo, a cui va intervenendo Paolo, e così tema tutta la morte della morte di Cristo.
E questa è una domanda interessante, avete capito? Giustamente, se il termine Vangelo, noi siamo abituati a indicarci il libro, no? Anzi, quattro. Poi sappiamo ce ne sono stati anche altri, no? Che la Chiesa poi non ha accettato un momento. D'accordo? Qui, evidentemente, è un uso primordiale, perché qui siamo forse una ventina d'anni prima che siano scritti i Vangeli. Forse 12, 13 prima di Marco, una ventina prima di Matteo e Luca. Quindi cosa vuol dire Vangelo qui? Non indica chi fa questa operazione di chiamare col termine Vangelo uno scritto è Marco. Marco all'inizio dice principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Allora, dal suo incipit, no? Dal suo inizio, diciamo, tutta la sua opera, il suo racconto prende il nome di Vangelo. Addirittura ricordate quando Gesù, ricordate la donna di Betania che gli lava i piedi prima della sua passione, 6 giorni prima della Pasqua, lasciatela fare, l'ho fatto per la mia sepoltura, e dovunque in tutto il mondo sarà portato questo Vangelo, ma di cosa sta parlando? Si parlerà di lei. Qui probabilmente il termine ha anche il significato del racconto del Vangelo. Allora, prima che ci fosse il racconto, perché la vita di Gesù probabilmente non era conosciuta da tutti in dettaglio come la conoscevano, come ce l'hanno fatta conoscere gli evangelisti, il Vangelo cosa indicava? La buona notizia è che indicava soprattutto quel nucleo che è la Pasqua di Cristo.
La morte e la risurrezione.
La morte e la risurrezione, la salvezza, cioè che in Lui noi siamo cambiati, trasformati, siamo liberati da una schiavitù, da una condizione senza speranza, e siamo inseriti dentro un'aspettativa che è il suo ritorno, beato. Questa lettera di Salonicesi, pensate, le lettere di San Paolo non dicono quasi niente di Gesù, della sua biografia. Insistono sulla sua Pasqua e la fretta che questa parola arrivi a tutti, perché il suo ritorno è pensato imminente. Quindi è una generazione che non si preoccupa della memoria di Gesù, perché sa che il tempo è breve. È una generazione che non si preoccupa nemmeno di strutturarsi, di chiese che si devono strutturare per il dopo. Altri testi del Nuovo Testamento faranno così, perché è una chiesa che sa di avere un tempo molto breve. L'unica cosa da fare è buttare questo seme il più lontano possibile. Paolo spesso si affatica a viaggiare, ma la sua contentezza è che anche questi tessalonicesi hanno sparso il Vangelo anche senza saperlo. Sì, pare di sì, perché la morte di Paolo è all'incirca a metà degli anni 60 del primo secolo. I viaggi di Paolo sono tra il 48 e il 60. Poi c'è, diciamo, l'ultimo viaggio, quello della prigionia, intorno al 62, lui è a Roma, e poi passa qualche anno e c'è il suo martirio. Ci siamo? Quindi le lettere lui le ha scritte tra il secondo e il terzo viaggio, cioè tra il 50, prima dei Tessalonicesi, e il 60, forse un po' prima, il 58. L'ultima è la lettera ai Romani, che è il suo testamento. E lì lui, Paolo, dice: io la penso così e ve lo dimostro, che è solo Gesù che ci salva, è solo il rapporto con Lui, è solo la fede in Lui. Beh, certo, il discorso sarebbe lungo, no? Ma voi, per esempio, se passate da questa prima lettera, il suo tono gioioso, no? E tutto di annuncio, di Gesù e del suo ritorno, ora lo vedremo leggendo, no? E andate man mano a lettere come Galati, come Romani, in cui la parte dottrinale, la chiamiamo così, cioè lui dimostra sulla base delle scritture la verità della salvezza per mezzo della fede, capite che c'è un maturare di un pensiero e dell'urgenza di quell'affermazione, perché altrimenti il cristianesimo finisce per essere risucchiato nel giudaismo. Cioè, se non c'era uno come Paolo, noi eravamo una costola dell'ebraismo. Scusate, sì, una diciamo una parola.
Quel pezzo, la profonda convinzione di questa luce, la risposta, questa nozione, no? Per me,